Radio Yulm presenta Quarantella. Musica virale e umorismo contagioso.
Sono io la morte e porto corona. Io son di tutti voi, signora e padrona. E così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura.
Radio Yulm presenta Quarantella. Musica virale e umorismo contagioso.
Hey, 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 Corona, non uscire mai. Hey, 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 Corona, mio tossisco sai. And whoa, 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 Corona, spero passerai. And whoa, 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 Corona, son spacciato ormai. E mi soppreso il Corona, la mascherina mi dona. Sto in casa dalla mattina e faccio il bagno nella mucchina. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai.
Ceccio e Massimo, sempre qui, solo su Radio Yulm, Quarantena, primo e ultimo, speriamo, sì. Programma che combatte questa psicosi, questo allarmismo da coronavirus. Noi cerchiamo di combatterlo attraverso l'informazione, attraverso il divertimento e l'intrattenimento, sì. Che non propone il nostro Massimo, propongo io, essenzialmente.
Ecco, questo vi fa capire più o meno come siamo messi. Amici, Quarantena, un programma culturale, un programma, sì. Di riflessione, un programma che è riuscito a conciliare il Pantarei e Eraclitiano con l'ontologia parmenidea di un essere che è e non può non essere. Un programma che evidentemente non è Quarantenna, perché a noi sono completamente oscure tutte queste cose. Come stai, Cecio, questa sera?
Sto bene, visto e considerato che io ho te accanto. Adesso ho confezionato, oddio, questa tua bellissima foto assieme, sì. Un bellissimo cerino, una bellissima candela che mi ricorda tutto ciò che abbiamo passato assieme. Voglio precisare che, grazie. Il nostro sogno era quello di comunicare a tutti gli italiani su un canale nazionale. Porterò avanti questo sogno senza di te al mio fianco, magari allora, ascoltandomi da lassù. Massimo, ti ricorderemo
per cortesia.
RIP,
allora,
RIP.
Io sto, che cosa RIP? Cosa RIP? Io sto provvedendo, diciamo, a fornire dei gesti scaramantici, no? Perché diciamocelo, ci siamo adattati con delle fotografie. Abbiamo messo, io ho stampato una foto in bianco e nero di Cecio, perché comunque, ecco. Mi dava un senso di retro, e questo di radio pirata, di radio fatta di nostalgia. Grazie. Ecco, anche il nostro Cecio ha provveduto a mettere una simpatica candela. Un picco, Cecio, ti
sempre
do il primo
picco.
Numero della serata. Un
ecco
picco
qui.
Sta lentamente passando. L'onda del plateau su cui stavamo surfando sta scendendo. La curva continua a darci dei numeri che iniziano a far sperare.
Non abbiamo capito cosa abbiamo letto, ma comunque ci fidiamo degli scienziati,
plateau,
degli specialisti del nostro stato. Quindi ci fidiamo di questo plateau. Speriamo finisca presto. Non ho idea, non lo so. Io
ma
ho segnato uno.
Sì. Hai segnato uno, benissimo. Segna anche il numero 4, perché dal 4 maggio, passati due ponti festivi che potrebbero spingere la gente a riversarsi in strada, a organizzare gite, eccetera, sì. Comincerà la vera fase 2.
Vero, vero, noi chiaramente invogliamo tutti i nostri ascoltatori a non uscire durante questi ponti, ma a grigliare appunto nei propri balconi. Però,
bellissimo.
Le riaperture delle aziende saranno appunto pianificate con le regioni, tenendo conto ovviamente dei diversi indici di contagio. Ad esempio,
normale.
In Calabria hanno già aperto tutto, non c'è nessuno
non
che sta
è
male,
vero,
bellissimo. Conte ha inoltre infatti detto che insiederà un gruppo composto da sociologi, manager dell'organizzazione del lavoro, insomma degli psicologi fondamentalmente, che affiancheranno appunto il comitato tecnico scientifico. Quindi i lavoratori devono stare tranquilli e ovviamente coloro che avranno necessità potranno anche fare riferimento a questo team di psicologi.
No, non hai capito, il team di psicologi è per quelli del comitato tecnico scientifico. Dopo questo periodo non ce la fanno più, ma come i reduci del Vietnam, come
ho
i reduci del
benissimo.
Vietnam.
Non è vero niente.
Allora
niente.
Io ti do un altro numero, sì. Perché mi va di farlo in questa serata. Abbiamo dato l'1, abbiamo dato il 4, te ne do uno alto, 77. Perché a 77 anni il candidato alle primarie dei democratici americani, Bernie Sanders, si è ritirato dalla sfida elettorale.
Quindi fuori Sanders ci sarà appunto Joe Biden, 77 anni, a essere candidato per i democratici alle prossime presidenziali americane. E chi sfiderà, secondo lei, sfiderà proprio Donald Trump.
È lui,
Sanders,
è lui per i repubblicani.
Ha pubblicato tra l'altro un video messaggio: sono fiero delle nostre conquiste, 4 anni fa nessuno parlava di stipendio minimo, sanità per tutti, spese universitarie gratuite, ora invece sono entrate nel programma di molti. Mi congratulo inoltre con Biden che combatterà insieme Biden combatterà appunto insieme contro Donald Trump.
C'è capito che il bel gesto di apertura. Sanders non è d'accordo con Biden su alcune cose, perché si rende conto che davanti a un avversario abbastanza pericoloso come Trump, certo, deve unirsi al suo rivale per far fronte comune e ottenere un risultato positivo per entrambi. Cioè, non è che Sanders è andato a fondare un altro partito dal nome America Live per togliere voti a quello con cui non è d'accordo. Ad esempio, no? Sanders, un politico intelligente, capisce che se c'è uno razzista che alza i muri, che fa solo propaganda, magari è bello combatterlo, non dividersi per farci i dispetti.
Non
bello,
fai dispetti.
Bello.
Lui è comunque un politico intelligente. Hai un altro numero per caso?
Te ne do un ultimo solo perché sei tu. Ti do il numero 2.
Perfetto.
Ti do il numero 2 perché a Milano ci sono stati due cavalli che hanno galoppato liberi. Un simbolo, il simbolo di una nazione che agogna avere una prateria su cui correre, ma si ritrova comunque su un'autostrada, praticamente su Viale Forlanini.
Sì, esatto, i due cavalli sono stati ritrovati che galoppavano direzione Linate, liberi lungo il viale Forlanini. È stato il curioso avvistamento fatto appunto ieri, mercoledì 8 aprile, da un automobilista che ha notato appunto i due destrieri correre in contromano e in mezzo al traffico.
Ma curioso però, eh.
Essendo comunque due destrieri, dovrebbero sapere che bisogna tenere sempre la destra, invece non lo sapevo.
Ma abbiamo parlato di politica internazionale.
Sanno i nostri ascoltatori di politica internazionale?
Niente,
voi
niente.
Di Biden, di Sanders.
Allora, facciamo così, amici. Voi non ascoltate Cecio. Ecco, voi potete scegliere di mettere lui sul canale, sulla cuffia sinistra, me invece sulla cuffia destra. Ecco, fatelo senza problemi, perché così potete scegliere l'informazione da ascoltare. In particolare,
esatto, da veri e propri destrieri quali siete.
Anche voi, complimenti. Non dare dei cavalli ai nostri ascoltatori. Amici, abbiamo fatto una convocazione social, vi abbiamo chiesto che serie guardate in quarantena. Rispondeteci, potete farlo rispondendo a un simpatico sondaggio.
Dei 5 Seconds of Summer, una canzone che evidentemente non appartiene al nostro registro musicale di quarantena,
però noi comunque l'ascoltiamo
perché è bene ascoltare tutto, è bene sentire gli artisti internazionali.
dobbiamo farci una cultura, Ceccio, in particolare sì. Tu, lasciatelo dire, te lo dico da amico. Quasi da fratello. Amici, è il momento del primo blocco della trasmissione che, come ben sapete, racchiude generalmente dei significati più alti rispetto a quelli che io e Ceccio riusciamo a comunicarvi, riconoscendo i nostri limiti, in particolare sempre quelli di Ceccio. Se vuoi, metto le mani avanti
e capirete da parte tua la frase di Massimo.
Stavamo dicendo, prima che la linea crollasse, ovviamente, come spesso succede in questo periodo di quarantena a distanza,
Facciamo finta di nulla, cari ascoltatori.
È il momento di elevarci anche spiritualmente, perché accogliamo nel nostro programma, che si chiama Quarantenna, è un parroco che ha avuto un'idea veramente particolare, brillante, per provare a portare la parola di Dio, insomma, ai suoi fedeli anche in questo momento così difficile. Lui si chiama Don Giovanni Cominardi ed è collegato con noi. Buonasera, Don.
Buonasera a tutti.
Eccoci.
Ciao.
Come stai innanzitutto?
Beh, bene, dai, abbastanza bene. Ecco. Sì, tutto a posto.
Questo è l'importante, no? Perché quella che è di solito una domanda, diciamo, che
scontata,
si fa per rompere il
banale.
Ghiaccio, in questo momento assume un valore abbastanza, diciamo, importante. Don Giovanni, lei ha avuto un'idea molto particolare che ci piacerebbe raccontare. Lei ha deciso da un paio di giorni di celebrare la messa ogni giorno in cima a una gru alta 21 metri.
Sì, allora faccio una precisazione, non celebro la messa lì, la messa la celebro in chiesa, evidentemente, perché lì non si può. Però sopra lì a 21 metri abbiamo un piccolo momento di preghiera con il quale io saluto i miei parrocchiani e do una benedizione così a loro, insomma. In realtà il momento è composto da due fasi. La prima, un po' di relax, dove mettiamo musiche popolari e apprezzate dalla gente. E poi la seconda parte è un po' più seria, diciamo, un po' più spirituale, nel quale ricordiamo i bisogni della nostra comunità, le persone ammalate, le persone che purtroppo ci hanno lasciato e non sono poche da noi, e concludiamo con la benedizione, ecco.
Don Giovanni, ci dica la verità, ecco, non si può fare la messa perché non è facile trovare i chirichetti che riescono ad arrivare a 21 metri d'altezza, diciamo la verità.
Esatto, ma io stesso, perché io ho detto di sì al promotore, che è il proprietario della piattaforma, che lui aveva iniziato questa cosa quando sono partiti quei flash mob con l'inno d'Italia alle ore 18. E lui mi fa: continuiamo questa tradizione, aggiungiamo al momento divertente anche un momento più serio e di spiritualità. Allora mi ha coinvolto e sono salito lì, ma io soffro di vertigini.
No, come soffro di vertigini?
E quindi devo provvedere col pannolone ogni volta.
Ma è bellissimo.
No. Don Giovanni, i fedeli di Pontoio rispondono presente a questa sua grande iniziativa?
Ma sono molto molto contenti, nel senso, evidentemente noi possiamo raggiungere con la potenza delle nostre casse solo un quartiere di Pontoio, però dovreste vederli tutti affacciati alle finestre, nei giardini, c'è gente che magari se metti qualche valzer comincia a ballare.
Bellissimo.
È un modo così per risollevare un po' l'animo. Ho avvertito l'esigenza di questa gente di non sentirsi soli, di pensare, di vedere concretamente che c'è qualcuno che pensa a loro, che c'è per loro, e così, proprio l'ho fatto in modo molto semplice.
Un bellissimo messaggio, un messaggio di speranza, un messaggio di chi ha voglia di tenere compagnia e di dar forza alla sua comunità anche in questo periodo così difficile. Don Giovanni, come lei sa, noi abbiamo un grande termometro dell'etere che suona per misurare la temperatura nelle zone con cui ci colleghiamo. Adesso sta suonando, rileva una temperatura che provvederà a leggere il nostro Ceccio in collegamento.
Ecco, sì, sono sui 37,2 perché Don Giovanni riesce ad alzare la temperatura dei cuori dei cittadini, ma ad abbassare la febbre da psicosi da coronavirus. Grande Don Giovanni,
grande.
Grazie mille per la sua testimonianza.
Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Siete forti.
Siamo figli di Steve Jobs e del T9. Siamo Lego in mezzo al traffico di Playmobil. Siamo strade pulite sotto un cielo Pantone. Campi sintetici, calzini bianchi di cotone. Ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo. e stando più vicini non è vero che parliamo, è solo un'impressione sulle pellicole in bianco e nero, subito dopo il flash noi siamo già scomparsi. Da quando la gente non si trova più ci siamo bastati, da quando il fuoco non brucia più siamo disorientati, da quando Archimede non è eureka più siamo affondati, da quando la ruota non è girata più siamo quadrati, siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia. Cia cia cia. Siamo le nostre vite nei corpi degli altri, siamo figli di Jim Carrey in Truman Show, ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo, e sempre più vicini non è vero che parliamo. Il vento soffia forte in una sola direzione, il mare si ritira, siamo rimasti soli. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia. Cia cia cia. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia. Noi siamo liberi di urlare in faccia al mare, di mostrarci nudi alle persone, cambiare colore, in faccia sudare, tornare cerchi e rotolare, metterci in ballo, rischiare, ridare forma al giusto e nel gusto naufragare. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.
Il paese custodisce una conoscenza, mette in pratica una competenza e sviluppa una certa appetenza, soprattutto alle 19:21, quando si stanno iniziando a realizzare i primi dolci pasquali, oggi che è Giovedì Santo.
Confermo, le prime pastiere nel mio forno sono già 6 le pastiere che si stanno preparando. Contribuiremo comunque a tutto il condominio per la distribuzione gratuita di queste pastiere e credo che qualcuno arriverà anche a te, Massimo, in qualche modo. Con un'autocertificazione, ecco, vediamo, non ci abbattiamo, ecco. E continuiamo con il nostro programma, sì, che cerca di informare tutti i nostri ascoltatori con un'informazione un po' becera, se mi permetti, quella appunto di Massimo Loniro.
No, diciamo, parlare di informazione dicendo Massimo e Cecio è come, non lo so,
è come danzare di architettura, ecco, non
tu
si
mi
può
citi
fare.
complimenti, chi era che diceva questa cosa?
Sto morendo, un attimo, non posso citare chi leggo.
Sempre
io,
a trovare
le mie letture, giornaliere
scuse.
Quotidiane, ma andiamo ad Albiano.
Giusto
ad Albiano...
per dire che Topolino non è informazione, no, lo dico a beneficio di Cecio. No, tra l'altro avremo a breve un importante giornalista che si collegherà con noi, quindi insomma lo diciamo giusto per preparare voi e soprattutto per preparare Cecio. Andiamo a vedere un po' di notizie che muovono il paese in queste giornate, tipo ieri non eravamo in onda, quindi insomma sono successe delle cose alquanto preoccupanti.
Vero, perché ad Albiano purtroppo crolla il ponte sul fiume Magra.
L'abbiamo letto ovunque,
è accaduto ed è anche caduto alle 10:20 di mercoledì. Mi permetto di fare questa battuta perché non ci sono state vittime, fortunatamente.
Meno male.
Sono solamente 2 le persone ferite e che non hanno riscontrato poi dei pericoli vitali. A salvare appunto gli automobilisti e ha contribuito il pochissimo traffico di questi giorni di emergenza coronavirus.
Ora io capisco che per le misure del governo noi siamo costretti costretti a passare Pasquetta il primo maggio a casa. Ma qui si è frainteso il concetto di far saltare il ponte, cioè,
no,
nel senso,
ma non c'entra niente lo Stato, i consigli dello Stato,
un'altra cosa,
non lo ascoltate per favore, lo nigro non comprende, non comprende, non so, quello,
no,
che
comprendo,
legge,
comprendo poco, però comprendo che succedono delle cose belle che ci lasciano una positività evidentemente disarmante per quello che succede in Cina in un simpatico zoo.
È vero, perché ci sono voluti circa 10 anni per far sì che Ying Ying e Li Li, i due panda giganti dello Xi'an Park di Hong Kong, si accoppiassero. Ecco, ci sono anche le dichiarazioni di Li Li, che prima non voleva saperne appunto di Ying Ying, perché
invece,
comunque portava dei pantaloni che non facevano pantan con la camicia.
Complimenti, ma lei è umorista.
Continua la nostra Lili, dice che la portava in giro sempre con la stessa panda.
Quale,
del 92.
Quale macchina, scusami?
E soprattutto gli operatori dello zoo, che cercano di farli accoppiare da circa 6 anni oramai, hanno detto che era una vera e propria pandemia. Quindi ci sono finalmente.
Ma io sono all'inizio. Queste cose non le avevamo segnate, se no io mi sarei rifiutato chiaramente di fare un programma in questa maniera. Io chiedo scusa, è uno dei momenti più bassi della storia della radiofonia universitaria. Poi dice che uno comunque non si deve deprimere in quarantena. Cioè, pure
non
il panda
vero.
Cinese, l'animale che per definizione non si accoppia, ci hanno frantumato gli zebedei per anni con questo panda che non si accoppia. Giustamente, per carità, però a un certo punto, attualmente anche un panda cinese ha una vita sessuale più attiva della nostra. Quindi, amici, facciamocene una ragione. È un momento triste, effettivamente, del nostro vissuto, del nostro vivere, ma lo dobbiamo affrontare. Lo affrontiamo parlando, facendo quarantena.
Just
alle 19.28 Ariana Grande cerca di alleviare questo dolore, questa nostalgia che ci tiene comunque chiusi, ci tiene compagnia durante questi... Che giorno è di reclusione questo? Ricordamelo.
Beh,
più o meno.
Non vorrei ricordarlo, so solo che questa è la settimana di trasmissione, sì, di quarantena, quindi insomma da quando abbiamo cominciato è passato quasi un mese e mezzo, giusto per dirlo, no?
È vero, vorrei soffiare la candelina che ho qui accanto, però non lo vorrebbe dire comunque di spegnere tutte le tue
speranze.
No, assolutamente.
La fiamma.
Continuiamo amici, con l'ultima ora, con una delle ultime ore che ci accompagnino per tutte le giornate, perché cerchiamo sempre delle informazioni che riguardino comunque il coronavirus. Nel mondo sono oltre 1,5 milioni le persone contagiate, lo rivela appunto la Johns Hopkins University, che comunque
che
ho frequentato e lo capite comunque dalla pronunciation che possiedo.
Sì. Complimenti. Io invece rilancio con un'altra ultima ora, e parlando di spegnere la fiamma, parlare di ultima ora mi sembra molto, molto corretto. Boccia gli industriali, dice una cosa che potrebbe dire tranquillamente mia nonna. Dice prima la salute, così ha voluto dire. Il governo ha le idee chiare, dice dobbiamo mettere in sicurezza la salute degli italiani. Meno male, speriamo insomma che si continui così. Ci sarà evidentemente una fase 2 che arriva con molta calma, l'abbiamo detto, probabilmente dal 4 maggio in poi ci sarà una lenta ripresa delle nostre abitudini, sempre che però saranno comunque segnate per lunghe settimane dalla necessità di stabilire una serie di parametri per diciamo effettuare una serie di controlli al fine di giustificare una serie di spostamenti, al fine di esasperare un discorso,
Massimo,
che non ha né capo né coda come quello
così
che sto facendo. No, non mi sono reso conto. Okay. Mentre parlavo lo riconosco, non è che non lo riconosco. Ma
sera ti prendi una goccia di Valium, ti prendi una bella tisana, vai a dormire e poi tranquillamente vieni qui a fare quarantena. Però se hai dei problemi comunque ne puoi parlare.
Ci muoviamo in Europa, come sapete i ministri dell'economia dei vari paesi europei stanno lavorando per provare a cercare un sistema per aiutare i paesi più in difficoltà come noi, come la Spagna, come anche la Francia, e c'è un simpatico braccio di ferro. Anche i tedeschi sembra che si siano un attimo ammorbiditi. Il ministro delle finanze tedesco ha detto ma va bene, Eurobond possiamo parlarne, così ha detto, perché come sai io padroneggio il tedesco. E invece gli olandesi continuano a dire no, non ci va. Dice ma come, ma adesso magari possiamo farlo, ci siamo messi d'accordo. No, niente, continua un braccio di ferro.
È vero, continua questo braccio di ferro. D'altronde era tutto pronto, quella situazione appunto di cercare di aiutare tutti i paesi in zona euro, era tutto pronto, erano tutti d'accordo, meno Wopke Hoekstra, che non sa neanche lui come si scrive il suo nome, il ministro delle finanze olandese. Difatti non ha firmato questo piano di ripresa perché non sa come scrivere il suo nome, non sa come firmare d'altronde, e il quale ha insistito su condizioni politicamente impossibili da accettare appunto per l'Italia. Alla fine anche la Germania, che sembrava propensa, ha deciso di ripensarci, quindi non si è trovato ancora nessun accordo.
Se non si continuerà a trovare dovranno intervenire i primi ministri anche lì, e insomma sappiamo che il dibattito con la nostra simpatica Angela e con un... sai come si chiama il primo ministro dell'Olanda? Sì, uno che si chiama Rutte, voglio dire, cosa ci possiamo aspettare? In ogni caso c'eravamo quasi, l'Olanda ha rovinato tutto, ha fatto come sempre, l'Olanda ha mandato tutto in fumo.
Non diciamo niente. Questi pregiudizi, questi stereotipi.
No. Diciamo, noi siamo pronti a rispondere, in particolare Cecio è pronto a rispondere anche in tribunale delle cose che dico, ma adesso è il momento che tutti stavate aspettando, lo so, ce l'avete chiesto, noi dobbiamo essere pronti a soddisfarvi.
Cosa?
Ma come cosa? Ci hanno chiesto il Ciran e noi glielo diamo, a gran voce anche!
A gran voce! She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean, the Gaelic ink on your arm? Said it was one of my friend's songs, do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Hey. You know she beat me at darts and then she beat me at pool.
school, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee, singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet, a cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week, and in this packed out room swear she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby I just wanna dance, my pretty little girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine, as we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby I just wanna dance, my pretty little Galway girl.
Il nostro mitico Ed Sheeran cerca di rallegrare questa ora che sta per in... eccolo lì, lo vedo, il sole sta per scomparire, eccolo, l'imbrunire dei Negramaro, bellissima canzone.
Non era l'imbrunire dei Negramaro, abbiamo detto Ed Sheeran, allora tu sei un uomo confuso che non capisce molto di quello che si trova ad affrontare, diciamo.
Da tanto tempo,
cari amici, Massimo e Cecio, sì, su Radio Yulm stanno conducendo Quarantenna con le sapienti mano del dottor Mammì, che riescono a realizzare una regia, pensate, da Genova. In questo momento la triangolazione è ancora più precisa. Salutiamo la nostra amica Cinzia che per problemi di connessione in questo momento si trova completamente isolata al residence dell'università.
Per problemi di connessione mentale, evidentemente.
No.
Connessione, specifichiamo, connessione webs, internet, non ha queste possibilità. La salutiamo e devo dire che mi manca anche un pochettino sentire la sua voce in cuffia. È il momento di leggere tutti i messaggi che abbiamo ricevuto per quanto riguarda la convocazione che abbiamo fatto a inizio puntata. Quale parte di Cece Romeo vi piace di più?
Non era questa. Era che serie state guardando in quarantena. Che serie guardi in quarantena? Lo dico a Radio Yulm, noi lo leggiamo in onda solo per voi amici che ci state ascoltando, con uno sprezzo del pericolo che fa invidia a Bear Grylls.
Sì, vero, una delle tante risposte che abbiamo ricevuto anche da più ascoltatori è stata appunto Better Call Saul, lo spin-off di Breaking Bad. Ma come che è? Ma scusa, tu dove vivi? No, siamo nel 2040.
Io da studente di televisione anche devo comunque preservare una certa qualità delle mie visioni. Non è che posso guardarmi uno spin-off di Breaking Bad, voglio dire. Io devo guardare cose alte, non è che posso...
Cose alte, per guardare cose alte possiamo chiedere al nostro simpatico Don Giovanni, che speriamo ci stia ancora ascoltando perché ci ha davvero rallegrato prima con la sua testimonianza.
Meno male. Ancora Jessica ci scrive che la serie che sta guardando in questo momento, un grande classico di tutti i tempi, Friends, perché quelli veri, dice, non li posso effettivamente andare a trovare. Ora ti voglio rallegrare, Jessica, io in questo periodo ho preso un pallone, ho disegnato sopra una faccia, l'ho chiamato Wilson, quindi diciamo che siamo in una condizione abbastanza simile.
Una situazione molto difficile, come appunto questo nostro ascoltatore vuole farci notare. Sai benissimo che è uscita la quarta stagione della Casa di Carta, la Casa de Papel. Il nostro simpatico ascoltatore l'ha voluta rinominare la Casa di Cacca. Ecco,
no, per cortesia.
L'ha voluto fare per, diciamo che non gli è testimoniare, piaciuta. Per testimoniare il momento che stiamo vivendo tutti noi italiani, ma anche tutti noi al mondo. E voglio precisare che appunto si tratta dello spin-off di Attacco Letame, perché
non,
comunque
non è,
è
non è quello, sì, per cortesia. Ma un uomo che inventa di sana pianta quello che legge. Ancora la nostra Narita ci scrive che sta guardando la serie Lucifer. Ora, sì, come potete capire anche dai titoli, i nostri ascoltatori sono persone con una scarsa moralità, con già una serie che si chiama Lucifer, voglio dire, ecco, a persone come me, Cecio, che viviamo di una morale, noi contrapponiamo un che Dio ti aiuti, come si chiama, che Dio ci aiuti, no? Don Matteo.
Facciamo l'ultima, un'altra delle più gettonate, appunto Sons of Anarchy, che è una serie grandissima, un colossal, se vogliamo precisare.
A colossal?
Sì, sì, si tratta appunto dei figli dell'anarchia, è una bellissima serie, però devo comunque avvertire tutti i nostri ascoltatori, c'è un'altra serie, una serie firmata Amazon che riprende un po' il concept della suddetta serie, ovvero Le bimbe di Giuseppe Conte, sta andando per la maggiore ultimamente, è una bellissima serie, ve la consiglio, tra l'altro ci sono davvero degli attori molto molto noti.
Complimenti. Io però vorrei chiudere con un'altra. No, perché ci è arrivata una. In questo periodo, lo sapete, non è semplice. Uno guarda la televisione anche per provare a evadere, per provare a guardare qualcosa che lo porti un po' più lontano. In questo momento, praticamente, la nostra Eleonora sta guardando Chicago Med, cioè un medical drama. Perché le emergenze mediche, dice, non bastano mai. Ho capito, figlia mia. Però ti vuoi veramente fare del male a questo punto? Perché non si può nemmeno fare in questa maniera. Ad esempio, stasera Cecio, come molti probabilmente di voi sapranno, guarderà la serie, la fiction di Rai 1 che sta andando in questo momento, The Doctors,
bello.
Con Luca Argentero.
Per evadere un po' come la nostra Eleonora, per lasciarmi andare da queste mura che mi tengono così rinchiuso, io guarderò Prison Break, riguarda appunto una serie in prigione, totalmente in prigione. Sempre solo su Radio Yulm Quarantena, primo e speriamo ultimo programma che combatte la nevrosi da coronavirus, cerca di strapparvi un sorriso in questo periodo un po' difficile, cerca di farlo attraverso l'intrattenimento, ma soprattutto attraverso i nostri corrispondenti che sono sparsi in tutto il mondo, nell'etere e non solo. Adesso ci colleghiamo, pensate, in un posto lontanissimo, non siamo in Italia, bensì siamo in Molise,
non ci colleghiamo col Molise adesso, chiedo scusa. No, leggi la scaletta bene. Allora, abbiamo letto una serie di articoli abbastanza particolari che ci hanno fatto ben sperare riguardo la Grecia, nel senso che fortunatamente, nonostante ci sia questo problema che si chiama coronavirus e che ormai purtroppo anche qui in Italia abbiamo imparato a conoscere, sostanzialmente in Grecia i decessi, comunque i problemi causati dal coronavirus sono stati molto 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 arginati. La Grecia ha pochissimi decessi, ha pochissimi contagi, fortunatamente incrociamo le dita che si mantenga così, perché si sono saputi muovere molto bene, hanno adottato una serie di blocchi fin da subito. Adesso però ce li facciamo raccontare dalla nostra corrispondente che si trova ad Atene, lei è una farmacista, si chiama Sofia. Buonasera Sofia.
Ciao, buonasera.
Ecco, c'è un po' di ritardo nella comunicazione, ma noi ce la possiamo fare, perché Quarantenna, vi ricordiamo, è un programma che si realizza completamente a distanza e utilizza i collegamenti con i nostri corrispondenti per farci raccontare quello che succede lì. Com'è la situazione, Sofia?
E allora, io vivo ad Atene, quindi la maggior parte dei contagi sono qui ad Atene. La situazione siamo in lockdown, cioè non possiamo uscire di casa, dobbiamo avere la carta per spostarci, possiamo uscire solo per andare in farmacia, supermercato, se vogliamo andare a correre, se abbiamo il cane, eccetera. E, è abbastanza tranquilla, diciamo, perché non ci sono tanti contagiati, nemmeno troppi morti. Quindi per il momento hanno sempre detto che il mese critico per la Grecia è aprile, quindi diciamo che siamo anche un po' in attesa ancora per vedere se la situazione continua a essere così o degeneri come è successo in Italia, però per il momento è abbastanza tranquillo.
E speriamo continui così, speriamo bene e incrociamo le dita. Sofia, tu sei una farmacista, sappiamo bene che i farmacisti in questo momento ricoprono un ruolo ancora più fondamentale. Quali sono le richieste più frequenti che ti vengono poste e anche quelle più strane, se ce le vuoi raccontare?
Diciamo che adesso la situazione si è stabilizzata, nel senso che i primi giorni c'era molto più ansia e panico perché non si sapeva come proteggerci, perché le mascherine erano non si trovavano nemmeno per noi farmacisti. Dopo abbiamo iniziato a mettere, alcuni hanno messo un vetro davanti al bancone, altri hanno chiuso la porta, quindi si... cioè parliamo tramite quel buchetto che c'è durante, che si usa quando c'è la guardia in farmacia. Adesso le ricette sono tutte elettroniche, quindi il contatto con i pazienti è anche meno diretto, diciamo. Vabbè, c'è tanta ansia dalla gente in generale. Richieste strane no, non ci sono state. Magari alcune persone che non sanno tante cose, vedi che, non so, usano un fazzoletto di carta davanti alla bocca pensando che si possono proteggere così semplicemente. Magari tu stai lì e gli spieghi che non è proprio così, però adesso come adesso diciamo che si è stabilita un po' la normalità. Più che altro era all'inizio che c'è stato un panico generalizzato. Adesso si è ritornati bene o male nella normalità.
La normalità è quello a cui stiamo puntando tutti in questo momento. Fortunatamente in Grecia è arrivata un po' prima, sta arrivando insomma prima che da noi, ma anche noi ce la faremo. Allora arriva praticamente il nostro termometro dell'etere, come tu ben sai, Sofia, noi abbiamo questo mezzo che attraverso l'etere riesce a misurare la temperatura delle zone con cui ci colleghiamo. Sta suonando il nostro cecio, adesso leggerà la temperatura.
Siamo sui 36.9, quindi una situazione stabile. Speriamo continui così nella nostra bellissima Grecia.
Grazie per essere stata con noi, Sofia. Alla prossima! Could lose it all if we don't reignite. Quarantenna il primo e speriamo l'ultimo programma della storia dell'etere radiofonico universitario che prova a contrastare la psicosi da coronavirus, ma lo fa interamente a distanza. Una triangolazione, esatto, geometrica precisa. Io mi trovo in Via De Pretis, il nostro Cecio si trova in Via Russoli.
Come avete ben capito, quando parla il nostro Massimo, ovviamente la linea crasha, tutto il nostro programma crasha, ci sarà un motivo per cui la nostra linea cada ogni qualvolta il nostro Massimo prende la parola. Stavamo dicendo, noi siamo quarantenna, primo e speriamo ultimo programma che vuole combattere la psicosi da coronavirus, vuole combatterla ma sempre mantenendo quel metro di distanza di sicurezza. Purtroppo il nostro Massimo è tornato.
Sono
qui
tornato,
tra noi.
Sì,
quindi,
sono tornato. Sì.
Mi dispiace,
non indugiamo
di
oltre.
Cosa, non indugiamo,
presentiamo
sì,
l'ospite di questa di questo momento della trasmissione. Quando siamo quasi in chiusura, in realtà siamo riusciti a contattare un importante giornalista. Lui si chiama Nello Trocchia ed praticamente lo conoscerete perché è uno degli inviati della trasmissione Piazza Pulita sulla 7. Collabora da tempo con Il Fatto Quotidiano, scrive anche per L'Espresso e ci concede 5 minuti del suo tempo per raccontarci un po' quella che è la sua visione in questo momento della nostra Italia. Buonasera, Trocchia.
Buonasera a voi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Eccoci, allora come immagina chiaramente la comunicazione non è semplice come ha avuto modo di verificare, ma si può fare a distanza, proprio a distanza di oramai più di un mese da quando è cominciata l'emergenza coronavirus in Italia. Noi proviamo a guardare indietro, magari servirà magari un po' di tempo ancora per fare un'analisi precisa, ma dal suo punto di vista i media hanno trattato in modo responsabile le notizie relative al Covid-19?
A mio avviso i mezzi di informazione hanno provato sicuramente a trattare bene questa vicenda. Un elemento su tutti: questa emergenza, questo maledetto virus ci ha liberato da una situazione, no? Nella quale ci eravamo infilati. I giornalisti hanno dimostrato di fare i giornalisti. E quelli che si preoccupavano di mostrarsi come tali sono per fortuna rimasti a casa, perché a casa devono stare, e sono in strada invece i professionisti dell'informazione. Questo per dire che cosa? Che il ruolo di mediazione che l'informazione, che il giornalista ha, è un ruolo centrale. E improvvisarsi giornalisti non è pensabile, perché è una professione che ha bisogno di competenze. È chiaro che dentro questa professione ci sono anche degli errori, ci sono anche dei problemi. Ora, l'informazione, andando a rispondere alla vostra domanda, l'informazione come ha raccontato? Io penso che abbia in una prima fase voluto evidenziare i rischi, perché noi abbiamo avuto delle fasi. La prima fase è stata: usciamo, Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, qualche osservatore opinionista che si lamentava per il tour teatrale che veniva sospeso, qualcun altro che diceva una semplice influenza. Insomma, la prima fase, quando abbiamo capito che invece era un virus maledetto e che colpiva soprattutto gli over 55-60, ma colpiva tutti e aveva questo livello anche di mortalità comunque considerevole, è stato quello di mostrare questo, quindi di raccontare il passaggio da una situazione di normalità raccontata, evidenziata con anche appelli a non fermarsi, a una situazione invece di necessità di stare a casa. Quindi questo passaggio anche in televisione è stato raccontato anche mostrando delle immagini molto forti. Poi, se si è indugiato, secondo me si è fatto un errore, perché nel momento in cui poi il paese è stato chiuso c'era la necessità di impostare, questo è stato fatto poco, un'attenzione da parte dei mezzi di informazione ad un potere di controllo. Si sta facendo adesso, la stampa ha il ruolo, sta ad un potere di controllare, no? Gli altri poteri, adesso si sta facendo di più perché dobbiamo porci delle domande e dare delle risposte, ad esempio rispetto a quello che è successo nell'RSA, rispetto a quello che è successo nella prima fase quando non si voleva chiudere, invece si doveva chiudere, avremmo evitato contagi e morti, e soprattutto, che è un po' il filone che sto seguendo io, chi ci sta guadagnando, quale sottobosco si muove rispetto alle forniture di appalti. Mm-hmm. Quindi l'informazione è in campo ed è in campo solo l'informazione, perché quelli che si improvvisano giornalisti per fortuna sono a casa, invece i giornalisti sono in strada e provano a raccontare con tutti ovviamente i presidi e tutte le accortezze del caso. E ripeto, secondo me le fasi...
In questo caso la stampa appunto ha un ruolo fondamentale, come diceva benissimo prima, e vogliamo approfittare della sua presenza qui a Quarantenna da operatore esperto dell'informazione. Volevamo sapere cosa ne pensasse della fake news che sta un attimino prendendo piede negli ultimi giorni riguardante il 5G. Può dirci, conosce comunque l'origine di come si sia potuta divulgare una tale bufala in tutta Italia?
Ma il fenomeno delle fake news, delle bufale, è un fenomeno che noi ci portiamo dietro proprio per quello che vi ho detto in premessa. Cioè in premessa vi ho evidenziato, e questo ovviamente non nega le colpe anche dei giornalisti, vi ho evidenziato che questa emergenza chiaramente ha fatto tornare in strada soltanto i giornalisti, no? Non gli altri. Sì. È chiaro che però sui social camminano anche false notizie. E queste false notizie girano. Qual è il ruolo dell'informazione? Il ruolo dell'informazione è quello di provare a far parlare gli esperti, a smentire, a destrutturare queste fake news che poi durano il tempo, diciamo così, di un servizio televisivo, di un articolo di giornale che le smonta, diciamo così. Poi ci sono state tante altre fake news che hanno girato. Il ruolo del giornalista è quello di raccontare, spiegare, evidenziare i fatti e porsi da mediatore tra la realtà e l'opinione pubblica. È chiaro che i social sono una cassa di risonanza, no? Fanno, come dire, da eco alle fake news, ma sono anche un luogo dove tanti professionisti, tanti giornalisti, tante persone fanno invece divulgare, fanno diffondere e diffondono e divulgano le informazioni di qualità, cioè quelle senza alcun vizio di origine, senza alcuna falsità intrinseca. Mm-hmm. Non è l'unica fake news, il problema è che non mi appassiona, nel senso che le smentite sono arrivate, io preferisco raccontare quello che non va e evidenziare quanto c'è da fare rispetto ad esempio ai dispositivi di protezione e a quali soggetti imprenditoriali si stanno inserendo in questo settore. Per il resto poi le bufale durano il tempo che durano, di stelle cadenti sono, diciamo così, durano davvero poco. E se durano a lungo è perché ci sono degli allocchi che se le bevono e che continuano a credere a queste false notizie, tutto qua.
Un'immagine poetica quella che ha dipinto la fake news come una stella cadente. Il nostro Cecio la tatuerà, essendo lui molto appassionato di giornalismo, ma
essendo
la vorremmo salutare...
un allocco.
Anche, soprattutto un allocco, certamente. Un'ultima domanda, Trocchia, rapidissimi, perché siamo in chiusura. Noi abbiamo visto su tutte le pagine, soprattutto dei quotidiani online, sono completamente affollate da sindaci che urlano, rimproverano, alcuni veramente al limite del credibile. Secondo lei, dal punto di vista appunto di uno che fornisce anche le notizie e che sa come funziona il mondo della comunicazione, in particolare quello del giornalismo, secondo lei una moda che le testate nazionali un po' stanno cavalcando per aggiungere un elemento direi di varietà, no, la loro home page, oppure ha davvero senso dare rilievo a tutti questi sindaci che fanno lo show su Facebook?
Il problema è che questa domanda presuppone una serie di risposte che sono e riguardano diversi, diciamo, ambiti. Il primo ambito è quello, problema diciamo atavico, dei click, no? Cioè ovviamente gli urlatori, se hanno ruoli pubblici, diventano di fatto una notizia perché hanno un ruolo pubblico, e se sono urlatori ancora di più, perché semmai diventano dei personaggi quasi non solo della scena politica ma anche della satira, e quindi ovviamente diventano molto cliccabili le loro performance. Dall'altro c'è un altro aspetto che però non dobbiamo dimenticare, siamo in una fase di chiusura totale. Quindi ci sono questi sindaci che si vestono da sceriffi con toni sopra le righe e provano in un certo qual modo a veicolare, a catechizzare, a veicolare messaggi, a catechizzare la popolazione sulla necessità di stare a casa. E quindi questo rende, tra virgolette, di interesse le loro performance, che se sono urlate diventano, come dire, accedono di più alle pagine dei siti. Il punto vero è che io preferirei che altro accedesse alle pagine dei siti dei giornali di informazione, ad esempio chi vince e chi perde gli appalti per la fornitura di mascherine in Consip o presso la protezione civile, perché questo riguarda la vita delle persone e in secondo ordine i soldi pubblici e la credibilità dello Stato. È chiaro che l'informazione cammina a flussi e anche si stratificano dei modelli. In questa fase qui un sindaco che urla un sindaco che sbraita, un sindaco che rivendica anche, ad esempio, più legittimamente dei dispositivi di protezione, lo fa con un tono acceso, diventa sicuramente notizia. Ecco, secondo me dovrebbe arrivare presto, non la vedo ancora all'orizzonte, purtroppo, una fase nella quale evitiamo di rilanciare urla dai profili Facebook dei politici e cominciamo ai politici a fare delle domande, ad esempio perché non arrivano le mascherine, perché gli appalti vengono assegnati e poi revocati, perché arrivano le mascherine che non sono a norma, perché non ci sono, i medici continuano a non averla, perché non ci sono chiuse alcune zone della Lombardia e aumentando così di fatto poi i contagiati, perché ci sono state circolari che hanno consentito all'RSA di restare aperto oppure di far arrivare i contagiati all'interno. Cioè i giornalisti fanno le domande e evidenziano quello che il sistema degli altri poteri non fa emergere o non dice. Sul resto è chiaro che la vita dei social, delle pagine anche Facebook, diventa una specie di trova eco, no? Si riverbera nelle pagine dei giornali, soprattutto se dei personaggi, se del personale politico è diventato sono diventati personaggi e se questi personaggi sono diventati anche oggetto di satira. Quindi hai chiaramente un'attenzione rispetto a questi soggetti, che talvolta però, nonostante il tono e lo stile, dicono anche delle cose interessanti, nel senso, certo, che quando un governatore, per questo ti dico che incrocia diversi profili, c'è il tema vero che esiste dei click, di quanto muovono in termini di click e di risposta dei cittadini determinati soggetti, ma dall'altra parte a volte ci hanno pure delle notizie dentro. Ti faccio un esempio, no? Per uscire dall'analisi e entrare nel dettaglio, Vincenzo De Luca, che è il presidente della regione Campania, è chiaro che lui fa queste dirette e sono diventato oggetto anche di satira di Crozza, certo, no? Quindi non si sa chi imita chi, no? e sostanzialmente però a volte ci sono anche delle notizie dentro che i giornalisti gli prendono, perché chiaramente uno può da quelle notizie le dà attraverso un rappresentante pubblico, un rappresentante comunque della comunità che è stato eletto. Quando lui dice mi sono arrivate delle mascherine, ma sono mascherine giocattolo, inutili, le abbiamo rimandate indietro, in quel momento sta dicendo una notizia. Quindi è giusto, come dire, non usare, no, la fama di acchiappa click di determinati soggetti, ma piuttosto usare spezzoni, stralci, estratti di performance lunghissime sul web di questi personaggi politici per dare delle notizie. Ad esempio, quella roba lì era materia di approfondimento,
certo,
perché stanno mandando in giro delle mascherine che non sono a norma e che vengono rimandate indietro. Questo è il tema vero. Quindi c'è un profilo legato al riverbero, no? E quindi e ai click, e quindi al consenso rispetto a certi personaggi. E dall'altro poi noi facciamo i giornalisti e chiaramente se ci sono delle notizie le evidenzi. Poi io sono più per le domande, no? A me non piacciono le dirette Facebook, perché tu non è che puoi vivere la tua vita politica con la comunità unicamente su Facebook. Sarebbe il caso, adesso siamo in una fase anche di difficoltà rispetto alle conferenze stampa, ma ci sono alcuni personaggi politici e poi in generale sono abituati alla diretta Facebook, che viene ripresa perché appunto sei diventato un personaggio, ma non risponde a una domanda, chiaro, in nessun modo, perché non fai una conferenza stampa mai.
Certo, certo, accantoniamo queste notizie, questa acchiappa like e soprattutto le fake news per mettere in risalto la vera e sana informazione. Lo facciamo nella speranza di non finire sotto il lanciafiamme di De Luca quando festeggeremo i nostri traguardi universitari. La ringraziamo per questo suo bellissimo intervento, per questa sua grande testimonianza. La ringraziamo a nome di Radio Yulm, a nome di me stesso, di Cecio e di Massimo, credo.
Grazie per essere stato con noi.
Radio Yulm presenta Quarantenna. Musica virale e umorismo contagioso.
Hey, 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 Corona, non uscire mai. Hey, 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 Corona, mi tossisco, sai. And whoa, 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 Corona, spero passerai. And whoa, 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 Corona, son spacciato ormai. E mi sono preso il Corona, la mascherina mi dona. Sto in casa dalla mattina e faccio il bagno nella mucchina. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Whoa, yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Whoa, yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Whoa, yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai.